Dammi un la.
Una nota accordata ai suoni e ai fatti del mondo.
A cura di Arianna Voto.
Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, belle belle trovando riposo, narcisetto ad uncino d'amor.
Farfalloni o fannulloni, scansafatiche o sognatori, anche i musicisti si iscrivono tra quei lavoratori su cui è caduta la mannaia del governo. Tutta colpa di un malinteso che da sempre adombra le professioni artistiche e dello scarso riconoscimento dato al lavoro intellettuale e creativo. Fondazioni liriche spendaccione, si dice, e senza rinnovo contrattuale. A questo intendeva dare rimedio il discusso decreto Bondi che ieri sera è stato licenziato dalla Camera e tornerà al Senato martedì prossimo per la definitiva conversione in legge.
Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando.
Buon pomeriggio da Arianna Voto. Il mondo della lirica in subbuglio tra scioperi già effettuati, altri annunciati. Oggi la manifestazione della CGIL, lo sciopero generale a cui partecipano anche i lavoratori dello spettacolo. Abbiamo con noi in collegamento Giancarlo Albori della CGIL SLC Lombardia, che ha proprio la delega sul teatro alla Scala, il più importante teatro italiano della lirica. Buon pomeriggio Giancarlo.
Buon pomeriggio.
Allora, io prima di darti la parola su questo decreto, insomma, avete ottenuto intanto qualche cosa, perché qualche emendamento è passato anche ieri alla Camera in questa seduta fiume che è durata per 2 giorni con tanto appunto di convocazione notturna. L'avvertenza anche sindacale continua, i musicisti sperano ancora di portare a casa qualcos'altro?
Noi chiediamo il ritiro del decreto, ancora. Indipendentemente da tutto, il problema vero è che il decreto non è uno strumento idoneo per affrontare una materia così complessa. Vi era una legge di riforma di sistema che era addirittura d'arrivo dentro la discussione Camera e Senato, si è, come dire, in modo molto innaturale prodotto prima la legge figlia della legge madre. Questo la dice già lunga, ma lo si è fatto poi in un modo selvaggio, arrogante e senza neppure le adeguate conoscenze di questo mondo. Per tutte queste ragioni noi continuiamo a dire che il decreto va ritirato, che il problema non è affrontabile in questo modo e la battaglia dei lavoratori di tutte le fondazioni lirico-sinfoniche, innanzitutto una battaglia di dignità, continuerà comunque. Al di là delle modifiche che ci sono.
Ecco, poi ci racconterai delle iniziative alla Scala di Milano, che appunto è stata un po' esemplare, ha fatto da guida a tutti i teatri lirici italiani. Però prima vorrei ascoltare la voce del ministro della cultura Bondi, che è intervenuto alla Camera il 23 giugno scorso motivando in questo modo il decreto d'urgenza. Sentiamolo.
Noi spendiamo per lo spettacolo ogni anno, mi riferisco alla cifra del 2009, circa 450 milioni di euro. Di questa somma, che rappresenta il Fondo Unico per lo Spettacolo, la metà, circa il 47%, è assorbita interamente dalle spese delle fondazioni lirico-sinfoniche. Questa è una prima anomalia che noi dobbiamo sanare, perché rappresenta uno squilibrio nell'ambito delle spese dello spettacolo che va a detrimento di altre voci della cultura italiana, perché a favore del cinema spendiamo soltanto il 19% del Fondo Unico per lo Spettacolo, per la musica spendiamo soltanto il 14%, per i teatri soltanto il 16% e per la danza infine soltanto il 2% del Fondo Unico per lo Spettacolo. Un'altra anomalia che io desidero segnalare riguardano le entrate delle fondazioni lirico-sinfoniche. Le entrate delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche italiane derivano mediamente per il 60% dal contributo dello Stato, soltanto il 20% deriva dai contributi degli enti locali, che sappiamo essere anche loro in sofferenza, ma i due dati più significativi sono le entrate dei privati, che ammontano soltanto al 7% delle entrate delle fondazioni, e le entrate derivanti dai biglietti e dagli incassi che ammontano soltanto al 14%. A questa situazione si aggiunge il fatto che i debiti accumulati dalle fondazioni dal 96 ad oggi ammontano ad oltre 300 milioni di euro. I governi hanno dovuto ricorrere a 5 commissariamenti delle fondazioni lirico-sinfoniche richieste dagli stessi sindaci e sovrintendenti delle città interessate. Dobbiamo riconoscere che oggi il pubblico italiano dell'opera lirica è un pubblico di nicchia. Questa situazione è insostenibile da molto tempo ed era venuta l'ora, credo, di mettere riparo con una riforma a questa situazione che, se non la lasciamo in questo modo, rischia davvero di diventare una crisi insanabile.
Se vuol ballare, signor Contino, se vuol ballare.
Ecco, il ministro Bondi parla di riforma, in realtà poi il governo interviene con un decreto. E questa è la prima contestazione dei sindacati, Giancarlo Albori?
Sì, questa è la prima, ma nel merito di ognuna delle cose che dice il ministro occorrerebbe il tempo per poterla confutare. Tra l'altro i dati che lui ha messo a disposizione come ministero dimostrano abbondantemente che la crisi è una crisi costruita, una crisi, come dire, scientificamente preparata, perché in realtà per il Fondo Unico dello Spettacolo in Italia si spende lo 0,29% del PIL, al contrario dell'1,5% di tutti i paesi europei.
Tra l'altro i parametri dal Trattato di Lisbona parlano invece di un 3% di PIL da spendere in cultura.
Infatti, tutti i paesi europei hanno scelto come misura anticiclica per combattere la crisi la cultura. Il ministro non sa o vuole ignorare volutamente che solo il teatro alla Scala, nell'area non di Milano ma Brianza-Monza, produce, per dati internazionali ripresi dalla Camera di Commercio di quel territorio, un incremento economico di 1.700.000 euro solo in quell'area, non parlo di Milano. Pensate quel moltiplicatore è Milano. Allora, oltre ad essere un grandissimo valore culturale, sono anche straordinari volani di crescita economica, ma si vede che solo il governo italiano questa cosa non la riesce a capire, ma anzi non ha fatto una riforma, ma è intervenuto devastando il settore. Perché una riforma si fa in un altro modo, attraverso un procedimento parlamentare, una discussione con le parti sociali, dove si dà certezza di programmazione. Voglio dare un dato per tutti: non è possibile che prima si obblighi le fondazioni a programmare e ad avere un incremento, per cui avere una spesa economica, per poi avere finanziamenti e poi in corso d'opera si decida di tagliare. Anche quest'anno, attraverso la finanziaria, il Fondo Unico dello Spettacolo, già così esiguo, verrà ulteriormente ridotto a 315 o 313 milioni di euro.
Ecco, quindi questo causa poi dissesti di bilancio, perché chiaramente non si possono più rispettare i preventivi. Ma entriamo nel merito del decreto, così come è stato modificato alla Camera. Ricordo, poi per la conversione definitiva in legge bisognerà aspettare il Senato martedì prossimo, perché ci ha raggiunto la signora della danza, possiamo chiamarla così, Carla Fracci, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno.
Carla Fracci, già direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, è stata anche alla Scala, perché questo contratto interviene su un aspetto che i danzatori chiedevano da tanto tempo fosse normato: l'età pensionabile per i ballerini a 45 anni. Ecco, lei ovviamente, signora Fracci, fa eccezione a questa norma, però chiaramente la maggior parte dei danzatori poi ha una vita artistica purtroppo breve, legata alla prestazione fisica anche. Quindi le chiedo, siete contenti comunque di questa norma?
E 45 anni possono anche andare bene, solo che chiaramente bisogna pensare a un tipo di ricambio anche della compagnia, dare lo spazio ai giovani, eccetera. Però e bisogna rivedere la situazione poi della pensione, perché dopo tanti anni non può andare bene. Una cifra così esigua, insomma, di 100 euro, dice.
Ecco, si è parlato quasi di una pensione sociale.
È un momento molto doloroso, e io penso che ci voglia anche di riflessione. Non posso parlare di cifre, io adesso ho seguito un po' questa conversazione che avete fatto anche con il ministro, però bisogna pensare che la cultura va aiutata, non può morire, e bisogna pensare al futuro. Cosa sarà dei giovani, che cosa saranno i figli che vanno incontro, voglio dire, questo.
Purtroppo la linea è disturbata, proviamo a richiamare. Abbiamo anche sempre Giancarlo dall'altra parte, dal Teatro La Scala. E allora, Carla Fracci,
buongiorno.
Ci stava dicendo appunto della sua esperienza al Teatro dell'Opera di Roma. Il pubblico c'è in realtà?
No, ci sono dei grandi esauriti. Io appunto sono 10 anni che sono direttore della compagnia del ballo del Teatro dell'Opera, e naturalmente con programmazioni intelligenti, belle, così, dove il pubblico comunque ha un'affluenza di fare un grande successo da stadio, proprio con gli, appunto, gli esauriti. Ci sono i giovani, non si può dire che la danza non porta pubblico, ecco, è questo che voglio dire. Ora io non posso parlare di cose, io penso di cifre, di cose, come giustamente chi ha più responsabilità di me che può parlare di questo. Io parlo solo che è un momento così strano, così difficile, così doloroso, si va incontro a scioperi e cose, cosa che questo non porta un riscontro poi col pubblico, e credo che sia molto confuso anche il pubblico, questo che voglio dire. Bisognerebbe un momento anche di riflessione, pensiamo al futuro, pensiamo ai giovani, pensiamo alla cultura. La cultura è fondamentale per l'uomo, per cui dobbiamo tenere duro e cercare di avere questo aiuto e questo punto riflessione che può fare il ministro Bondi per aiutare il teatro e il lavoro, il lavoro di tutti. E spero che si arrivi anche una conclusione felice, insomma. Poi la speranza c'è sempre, rimboccarsi le maniche non mi fa paura, però mi fa paura quello che aspetta ai giovani, il futuro è loro.
Giancarlo Albori, ecco, questo decreto interviene anche in materia di contratto sui lavoratori dei teatri, sia danzatori che musicisti, coro, maestranze.
È proprio così. Ma la cosa veramente strana di questa vicenda è che il ministro forse non tiene conto che una fondazione lirico-sinfonica fatta di corpi di ballo, di maestri d'orchestra, professori d'orchestra, di un insieme di fenomeni, è l'insieme del teatro, in tutte le sue componenti, tecnici, maestranti. Non tener conto di questo straordinario patrimonio culturale che ha centinaia di anni di storia, non dell'altro ieri. e che viene usato continuamente come fiore all'occhiello in tutto il mondo, che ha una rilevanza economica straordinaria oltre che culturale, e significa davvero lavorare sull'ignoranza, significa davvero distruggere, e questo non è consentito a nessuno. Per questo, prima di tutto, è un fatto di dignità. Intervenire sul secondo livello di sui livelli della contrattazione è una prerogativa che sta alle parti negoziali.
Sì. Quindi sindacati e sovrintendenti. Ecco, tra l'altro i compensi degli integrativi saranno tagliati del 25%, però è stato per esempio eliminato il calmiere sui cachet invece così dei cantanti ingaggiati, degli artisti ospiti. Forse invece questo calmiere era più necessario.
Lo ripeto, le discussioni su tutto questo andrebbero fatte in modo adeguato, andrebbero fatte, come dire, con molta calma. Il punto è che questo decreto resta incostituzionale e illegittimo. Allora noi continueremo la mobilitazione finché questo decreto non venga completamente smantellato, e anche una volta che diventasse legge non si fermerà la mobilitazione delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Ecco, quali iniziative alla Scala di Milano, Giancarlo Albori, per
allora,
chiudere?
Allora, oggi è sciopero, noi aderiamo allo sciopero generale indetto dalla CGIL, che tra l'altro nella città di Milano oggi si sta verificando la più grande manifestazione che si sia vista negli ultimi anni. È una cosa imponente. Tra le altre cose, mi si lasci dire una parola: per la dignità dei lavoratori di Pomigliano. A me sembra davvero che in questo paese il lavoro sia, come dire, ormai messo alla stregua di una semplice merce, non venga più considerato, come dire, persona umana, e questo è davvero un fatto grave. La questione delle fondazioni lirico-sinfoniche era un segnale evidentissimo che si sta allargando. Allora devono capire una cosa, che il valore del lavoro è il centro motore di un'attività umana. Fuori da questo si impoverisce tutto. Ha ragione la signora Fracci quando dice che un mondo senza cultura sarebbe un mondo brutto e povero. E allora questo ministro lo deve capire. Noi non ci siamo mai ritratti dall'affrontare una riforma del sistema, anzi era in discussione. La settima commissione in modo unanime aveva elargito aveva prodotto un documento importante, un documento da cui partire. Questo governo è intervenuto distruggendo, perché questo è il punto vero di questo insieme di questa vicenda che riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, non solo. Non è caso c'è il taglio del PUS, ma c'è un attacco a tutto il mondo della cultura. Pensiamo all'ente teatrale italiano che viene cancellato, pensiamo a Cinecittà, pensiamo alla vicenda di Spoleto. L'elenco è interminabile, e questo è il patrimonio dell'Italia, un patrimonio fondamentale. Quando si va in giro per il mondo, e penso che questo ministro ogni tanto ci va, dovrebbe rendersi conto di cosa significa la cultura per questo paese.
Grazie Giancarlo Albori per essere stato con noi.
A voi.
Coinvolge tutti i teatri, perché tutte le prime ora ci sarà lo sciopero e così, e questo è un grande danno proprio, e ha ragione Albori che veramente è il lavoro che bisogna difendere, proprio il lavoro di tutti, pensiamo questo, riflettiamo, è molto importante.
Ecco, quindi anche gli scioperi a Caracalla salteranno tutte le prime di luglio?
Sì, purtroppo è molto triste, è un momento squallido. Come siamo finiti? Non lo so, è una cosa che non è impensabile, non difendere il lavoro. In generale, voglio dire, è una cosa che fa male.
Ecco, purtroppo queste note dolenti oggi non le possiamo cambiare. Grazie signora Fracci, speriamo che la musica, la danza possano tornare di nuovo in scena.
E questo bisogna difendere anche quello che hai costruito, il patrimonio che hai fatto, che hanno i teatri, sono patrimoni che vanno difesi. E questo è importante, insomma. Comunque la speranza è una parola così importante, e siamo ottimisti, dobbiamo essere ottimisti per andare avanti, e speriamo.
Grazie,
mi
grazie
auguro
per questa parola anche.
Ci sia questo pensiero di riflessione proprio. Grazie.
Grazie a lei.
Con
potrebbe con astuzia, con arguzia, con giudizio, con criterio. Si potrebbe. Mi fa più serio. Ma credete si farà.
In chiusura ci ha raggiunto anche il maestro Loris Grossi, trombonista e rappresentante sindacale dell'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. Come avete accolto tra i professori d'orchestra le modifiche apportate dalla Camera al provvedimento?
Provvedimento di ieri sera non abbiamo ancora stiamo ancora valutando su quello che il provvedimento ha portato e stiamo ancora facendo una valutazione generale, quindi continuiamo comunque, come ben sapete, a essere contrari al decreto, continuiamo a ritenere che questo strumento legislativo sia completamente inadatto ad affrontare i problemi che questo settore ha, che invece ha bisogno di una riforma di legge vera, seria, che può avvenire solo attraverso i disegni di legge, attraverso il coinvolgimento del Parlamento e delle parti sociali. Detto questo, apprezziamo il fatto che non ci sia stato ricorso alla fiducia e questo ha dato luogo all'approvazione di qualche emendamento, ancora insomma, dobbiamo valutare bene a livello unitario se questa può essere una posizione soddisfacente. La mia posizione personale ritiene che, nonostante i passi avanti siano stati fatti, quello che esce dal Parlamento non sia ancora sufficiente.
Quali iniziative? Lo ricordavamo prima anche con la signora Carla Fracci, comunque il Teatro dell'Opera di Roma ha messo in campo anche per far conoscere al grande pubblico la situazione delle fondazioni liriche.
Noi, a parte le azioni di cessione dal lavoro che siamo costretti a fare, perché per noi è comunque una scelta difficile, chi fa questo mestiere ritiene che il pubblico sia il suo azionista di maggioranza, quindi penalizzare il pubblico per noi è sempre una cosa molto dispiacevole, però a volte siamo costretti a farlo, perché quando non troviamo dall'altra parte orecchie per intendere, siamo costretti a fare anche questo. Però abbiamo fatto anche molte aperture del teatro, abbiamo aperto a prove gratuite per il pubblico, per parlare con la gente, siamo andati in piazza diverse volte e probabilmente torneremo a Piazza Navona il 1° luglio insieme a tutti i movimenti. Si sta organizzando una grande manifestazione, insomma cerchiamo di parlare con la gente il più possibile, in questo anche il ruolo dei media è ovviamente importantissimo e apprezziamo quelli come voi che vengono a cercarci per chiedere quali notizie su questa situazione.
La vostra avvertenza è l'avvertenza di tutto il pubblico amante della musica e della lirica, vuole coinvolgere tutti i cittadini, non è un problema di settore, è un problema che riguarda tutti gli italiani.
Esattamente, lei ha ragione, qui noi siamo coinvolti doppiamente, non solo come addetti ai lavori e quindi in difesa del proprio posto di lavoro e di tutte le problematiche che questo decreto porta in senso negativo, ma anche e soprattutto come cittadini di questo paese che vedono nella cultura un ruolo fondamentale, trainante nella formazione di una società, identitario per un paese come l'Italia, e non possiamo accettare che ci sia una mortificazione della cultura musicale italiana, che è quella che ci distingue nel mondo, e ci ha sempre distinto nel mondo e contraddistingue il paese. E il poco di italiano che si parla all'estero forse lo si deve proprio per le opere liriche.
Grazie.
A voi.
Grazie a Loris Grossi, trombonista dell'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma e rappresentante sindacale, e allora anche con la partecipazione che tutti noi possiamo avere, noi amanti della musica, a questa battaglia facciamo anche tanti auguri.
Grazie a voi e ai radioascoltatori.
Chissà dove sarà, ma chi...
e speriamo che la voce della musica prevalga, non venga soffocata, così come oggi la mia, che invece mi ha un po' abbandonato. Grazie ad Arianna Voto per essere stati con noi, appuntamento a venerdì prossimo.